che è durata per 30 anni, dagli anni 70 fino al 2000-2003. Abbia ancora tantissimo da dire e da raccontare alle esperienze autogestite oggi, in particolare dal mio punto di vista quello che va a mettere un po' in discussione come esperienza appunto pratica riguarda sia il rapporto tra sapere e potere e quindi come le persone possono, riappropriandosi del sapere rispetto ai propri vissuti di sofferenza, in questo caso comunque di difficoltà, di disagio, possono a recuperare potere, no? E come invece i saperi esperti molto spesso nell'ambito medico, ma in generale diventano nascono anche come espropriazione del potere, no? Alle persone di decidere sulla propria vita, di decidere sulle proprie condizioni. E quindi secondo me questo è un aspetto importantissimo che di cui la TP racconta e che la stessa Antonietta Bernardoni, che ha fatto nascere appunto la TP, l'ha quasi subito, no? Di questo magari ci racconterete meglio, lasciata all'autogestione delle persone, senza che questo richiedesse delle competenze in particolare, un livello di istruzione particolare, delle capacità in particolare. E l'altro aspetto secondo me molto importante è quello del rapporto tra il personale e il politico, cioè di come in questo molto spesso io credo, soprattutto oggi negli spazi autogestiti, sia un po' persa la possibilità di parlare di sé e della propria condizione, del proprio vissuto e di come quello che anche nel libro viene spesso riportato da Antonietta Bernardoni è come spesso la consapevolezza da un lato razionale o l'impegno sociale, c'è uno scollamento, no? Tra l'impegno sociale, politico, che anche appunto chi attivamente partecipa a realtà autogestite ma uno scollamento di questo da il proprio vissuto personale, quelle che sono le proprie sofferenze, le proprie problematiche di vita personali, e come invece abbiamo bisogno, secondo me, di costruire, di riappropriarci di spazi in cui prima di tutto partiamo da quelle che sono le cose più vicine a noi e quindi anche i nostri vissuti, senza che questo porti a chiuderci o a cadere in personalismi, però in qualche modo forse riappropriarsi e riprendere la capacità di parlare di sé prima che di parlare degli altri e per gli altri e sugli altri, no? E quindi oggi noi abbiamo pensato, come diverse realtà che hanno un po' appunto coorganizzato o costruito questo momento, delle domande, degli stimoli che volevamo porre alla TP, ma in realtà a tutti, a tutte, e se ci sono anche appunto delle altre esperienze di persone che partecipano a pratiche di autogestione eccetera, che vogliono anche riportare la propria esperienza e raccontare quello che fanno e come lo fanno. E un po' questi punti riguardano da un lato proprio l'autogestione, quindi come si autogestiva l'assemblea della TP, che strumenti usava e quali difficoltà incontrava, quali difficoltà incontrano oggi le esperienze che si autogestiscono nel parlare di sé appunto, dei propri vissuti, delle proprie esperienze e in particolare anche come vengono gestiti i momenti di crisi forte che le persone potevano avere. E un altro aspetto era come che ci interessava era il rapporto con le istituzioni e i professionisti della salute in questo caso, e qui in generale appunto quando si parla in questo caso di psichiatria automaticamente questa è una questione che viene fuori. Quindi qual era il rapporto, se c'era un rapporto con i servizi, anche in quel periodo della deistituzionalizzazione, della chiusura dei manicomi. E un altro aspetto che è venuto fuori molto, è stato riportato anche dalle realtà di Modena, era sapere come veniva cosa si faceva per contrastare e lottare contro la stigmatizzazione e lo stigma della persona con diciamo paziente psichiatrico, utente della salute mentale o eccetera, quindi anche cosa veniva fatta in questa direzione. E infine qual è stato e se c'è stato un ruolo del quartiere, in che modo ha contribuito lo spazio del quartiere, fare questa assemblea in quartiere, non in uno spazio in particolare, all'esperienza. Questi sono solo degli stimoli, diciamo, che a noi, per noi che abbiamo costruito un po', pensato a questo evento, ci stavano particolarmente a cuore, però ovviamente chiunque potrà porre delle altre domande, delle altre questioni. E l'unica cosa che chiediamo un po' è di provare tutte a stare molto sull'esperienza concreta, quindi cercare di, se abbiamo anche appunto di raccontare qualcosa che riguardi l'esperienza concreta, non per forza personale, questo magari appunto è un po' spiazzante, anche collettiva, delle realtà di cui si fanno parte, però cercare di non fare dei voli teorici, astratti, ma di stare concretamente su quello che le realtà che attraversiamo, i limiti che incontriamo, le difficoltà o anche i punti di forza, facendo anche degli esempi concreti, perché questo è un po' quello che è anche il portato dell'ATP. Quindi cerchiamo di stare su questo piano del confronto, che è accessibile in questo modo a tutti e a tutte. E quindi lascio la parola a non so, qualcuno dell'ATP che vorrebbe iniziare a raccontarci qualcosa prima di poi vedere un po' un pezzo di questo breve video.
No, dico brevemente. Cioè, quello che ci ha insegnato Antonietta Bernardoni, che è medico e si è occupata dei problemi della personalità umana per tutta la vita, e da lei io ho sentito dire delle cose che non avevo mai sentito dire da nessun altro. Cioè, che il cervello del cosiddetto malato mentale è sano, che nessuno ha ancora dimostrato che esiste il virus o il gene di traverso della depressione, anche se si vedono dei titoloni spesso sui giornali che sono proprio che provocano solo degli allarmi, delle paure, secondo me pro aumento consumo dei farmaci. Poi magari le smentite che hanno trovato, che dopo una ricerca attenta verifica questa qua, mi ricordo quella che uscì sul giornale per un periodo, che la depressione c'era il gene, stabilito da questa ricerca che avevano fatto su quella comunità chiusa che dal 700 vive in America, coltivando i terreni, coltivano ancora come nel 700, adesso mi sfugge il nome, aiutami Mattia. No, i mormoni, gli Amish, bravo, proprio loro. E quindi i titoli, hanno trovato il genere della depressione, eccetera, eccetera. Poi, siccome noi seguivamo anche sui giornali queste notizie, salta fuori che avevano verificato ulteriormente la cosa, e guarda un po', salta fuori che questa deduzione, questa conclusione dell'esistenza del genere della depressione non poteva essere possibile, perché erano state verificate i dati, le cose, così, per cui non c'era proprio pezza.
Posso leggere quello che dice Antonietta Bernardoni sulla depressione? No, non si sente?
No. La depressione nasce nelle acque stagnanti di chi non possiede col mondo esterno rapporti atti a mettere in moto le proprie energie. Quindi una definizione che non fa riferimento ad alcuna patologia cerebrale, ma a un problema di relazione sociale con il mondo esterno. Ed era quello che Antonietta Bernardoni faceva nel rimettere in contatto la persona, che lei definiva disalienistica, con il mondo esterno, con i vicini, con gli amici, con i parenti. Antonietta Bernardoni guariva, fra virgolette, le persone senza mai vederle. Guariva nel senso che si prendeva cura dell'ambiente per trasformarlo e renderlo più idoneo alla soddisfazione dei bisogni di questa persona, come venivano da questa persona interpretati e trasformati.
giro, facciamo il giro come spesso facciamo.
Sì, io vorrei raccogliere l'appello di Martina a dire, diciamo, concretamente come si svolgeva, che cos'era questa attività terapeutica popolare. Il nome è stato, diciamo, tirato fuori nel 75, perché prima ci chiamavamo rapporti umani in quartiere. Allora ci sono due parole importanti, che sono i rapporti umani e quartiere, perché il quartiere era, è, dovrebbe essere un posto neutrale, dove, cioè, possono andare chi è credente, chi non è credente, chi è di un partito, chi è di un altro. E, naturalmente io alludo agli anni 70, ma perché io c'ero, uno sguardo mi dice che sono, faccio parte qui di una minoranza. Allora, i vecchi hanno il dovere della testimonianza, quindi brevemente vorrei fare questo, dire cioè che allora l'Antonietta Bernardoni ritenne che l'aiuto umano fra sfruttati, fra operai, fra persone che avevano la necessità di uscire da delle condizioni di vita durissime, eccetera, e l'aiuto umano poteva spingersi molto, molto avanti, e anche non soltanto sulle rivendicazioni, diciamo, di carattere economico, sociale, dei diritti che erano importantissime. Ricordiamo quest'anno i 50 anni dell'autunno caldo, lo dico soltanto perché io posso dare una modestissima testimonianza, ma allora ci fu veramente un'espansione grandissima nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Molte cose che sembrano normali, cioè la difesa, che in qualche modo adesso è sotto sforzo, ma insomma le conquiste di diritti, cioè, allora erano all'inizio. E allora si diceva, ma gli operai fra di loro si devono aiutare soltanto nella solidarietà economica, e se un operaio sta male, se un lavoratore ha delle difficoltà in famiglia, personali, sbarrisce o teme di sbarrire quello che è la propria identità personale, la propria padronanza della propria mente, dei propri, della propria affettività, ma gli operai cosa devono fare? Devono fare una colletta per trovare uno psichiatra, o devono fermarsi un attimo e dire, senti compagno, cosa possiamo fare per te? Com'è la situazione? E su questo punto nessuno ci credeva, ma l'Antonietta, noi organizzammo delle assemblee di quartiere, e le assemblee di quartiere erano assemblee dove le persone, con molta semplicità, senza nessun preambolo e senza ordine del giorno, metteva a disposizione le proprie difficoltà. Non pensate che fossero subito le difficoltà quelle più profonde, più difficili anche da dire a se stessi. Erano magari delle cose che chiunque avrebbe pensato, beh, vabbè, ma una piccola cosa, è un piccolo disguido in famiglia. E in realtà, prendendo sul serio tutto quello che veniva messo a disposizione di un'analisi fatta insieme, cioè, allora permetteva poi alle persone di ritrovare la fiducia nella, diciamo, la fiducia nella propria capacità di capire la situazione in cui era. Non la voglio fare lunga, però voglio dire questo, lo dicevo prima col compagno Silvio di Napoli, che non so dov'è, sarà qui da qualche parte, ma sei qua, scusa, ho sbagliato nome o ci ho preso? È uno dei, scusa, non voglio parlare di questo, ma se si parla anche con la persona, anche con l'atteggiamento di ascolto più profondo, uno può dire una cosa sbagliata, può dare un consiglio che poi si rivela controproducente, ma se c'è la continuità, e le assemblee c'erano tutte le domeniche, non Pasqua, Natale, tutte le domeniche c'era, su Pasqua, e uno sapeva che poteva in ogni caso dire meglio la cosa che aveva detta, o capirla meglio, o anche aspettare un mese, due mesi, se la situazione era difficile, ma c'era un posto dove si poteva essere accolti. Piove, nevica, tempesta, quel posto c'era, e c'erano delle persone, e le persone erano lì sempre con una disposizione profonda di dire ci occupiamo seriamente di cambiare le situazioni di vita. E allora questa della continuità è una caratteristica, poi Antonietta ha scritto altre, naturalmente la reciprocità e così via. E, non lo voglio fare lunga, però voglio dire qualcosa di me. Io ho incontrato l'Antonietta fisicamente nel 1969, ragazzi. Cioè è una sera di antichità, fantastico, dice abbiamo. Sì, c'è stata una serata di cose, dice.
Vintage.
Allora, io giovanissimo, probabilmente non ne sai che anni, mia sorella stava malissimo, non voleva più vivere. Gli psichiatri avevano deciso che avrebbe dovuto avere un ricovero a vita. Allora, scusate, lo dico perché non tutti forse lo sanno, era l'articolo 420 del codice civile, internamento perpetuo in manicomio. Due medici potevano decidere che una persona non doveva essere praticamente rinchiusa a vita. E allora io ricordo che mi ribellavo a questa idea, ma non sapevo come fare. Lo psichiatra disse, guardi, a mio padre, nessuno se ne occupa, c'è solo la Bernardoni che lo fa. E allora si andò e l'Antonietta si prese cura di mia sorella, adesso ve lo dico, sta benissimo, è una persona che ha qualche male perché ha, compie quest'anno 72 anni, sono cifre gigantesche, ma ha riacquistato pienamente una gioia di vivere. E allora io da allora ero giovanissimo, questa modalità di non temere mai di abbandonare la ricerca per le proprie, per essere padroni di se stessi, per sé e per chi si incontra. Non siamo mai stati faciloni, le situazioni difficili sono difficili. Non esistono delle scorciatoie, ma esiste la possibilità di organizzare la solidarietà, l'alleanza attorno alla persona che sta male, per renderla poi, appena possibile, protagonista del proprio processo di liberazione. Certo che noi ci prendiamo cura di un bambino, perché un bambino non è in grado di badare a se stesso, ma appena il bambino diventa grande noi facciamo un passo indietro. Quando una persona sta male, tante volte non riesce a organizzare la propria vita. Ma noi non l'abbiamo mai organizzata la vita degli altri, abbiamo soltanto detto, senti, noi ci siamo, cosa possiamo fare? E allora pian piano qualche indicazione veniva fuori e poi le persone diventavano come me, come tutti noi, più capaci di essere protagonisti del loro progetto di vita. E allora a quel punto si fa un passo in là e si dice grazie che ho imparato due o tre cose della vita. Scusate che lo faccio ancora.
Potremmo vedere adesso che cosa è in pratica l'assemblea di attività terapeutica popolare, perché è stata per esempio per me una grande rivoluzione della mia vita. Io sono conosciuto la Bernardoni nel 77 e ero fresco dall'università, per cui non capivo come era fatto il mondo, e lei mi disse almeno per un anno tu stai zitto alle assemblee e cerca di capire come vive il mondo reale. Io disse va bene. Ma questo fu per me una salvezza, perché venendo da una presunzione intellettuale, no, che dall'università volevo insegnare io agli altri, voglio aiutare a star bene le altre persone senza pensare alla mia prima felicità, al capire chi sono io veramente, e quindi ascoltare il padre della Fulvia è stato per me importantissimo per capire le cose che mio padre cercava di dirmi, ma in famiglia non si può accettare un parere quando c'erano conflitti così terribili con i miei genitori. Invece l'ho capito ascoltando persone, operai che lavoravano nel concreto, a differenza di me che avevo solo studiato sui libri, e frequentai la TP fino a circa il 2000, per due o tre volte alla settimana, per capire chi ero io e come era fatto il mondo. E quello che mi ha aiutato è stato proprio la concretezza dei discorsi che venivano fatti, non c'erano teorie astratte, e ognuno parla di sé, della propria esperienza, in quanto un'altra affermazione di Bernardoni era che nel campo dei giusti rapporti interpersonali tutti dobbiamo essere ricercatori scienziati affinché nessuno lo sia in modo personale e separato. Quindi ognuno è esperto della propria vita, ed il contributo che ognuno dà era il segreto della riuscita dell'assemblea di attività tra la pratica popolare, perché era, a volte succedeva che era molto più efficace una persona nuova che arrivava all'ultimo momento, una casalinga, un operaio, perché diceva cose che faceva, diciamo, erano attinenti alla vita sua in relazione a quello che si stava discutendo. La persona in difficoltà poneva un problema al quale io non potevo dare un contributo se non teorico, quindi stavo zitto. Ma una persona appena arrivata, che aveva esperienza simile, che poteva dire quello che era stato per lui o per lei, era terapeutico, non in senso clinico, ma in senso solidale. E il raccogliere tutti questi contributi portava la persona a decidere che cosa gli serviva per stare meglio. Non era un, diciamo, terapeuta collettivo che si svolgeva durante l'assemblea di attività terapeutica popolare, e la persona in difficoltà prendeva quello che gli serviva per cambiare la propria vita. Però possiamo vedere adesso uno spezzone da un'assemblea reale che è stata fatta a casa di frequentatori dell'assemblea nel 1978, che è stata pubblicata a Rai 1, e quindi possiamo vedere in concreto come si svolgeva l'assemblea.
Se volete passare di là, che c'è spazio comunque, magari se là dietro si vuole transitare là, no?
Così entrano tutti?
Sì, ci gireremo un attimo. Sì,
aspettate.
Dura 10 minuti.
Vedete?
Puoi spegnere la luce? Si vede, spegnere la luce.
Uno, vado a fondo le cose e richiarisco. Se uno non richiarisce, da uno con l'idea pagante della propria famiglia, per forza di donne, a un certo punto dopo si ritrova un più avanti incasinato perché dice: ma come? Mio padre e mia madre davano d'accordo così bene, io perché non riesco ad andare d'accordo? Perché a un certo punto non arriva a conoscere la vita.
Vedere questa cosa paradossale, cioè che entra in conto con la collettività una coppia che non comunicava, ha un supplemento di capacità di comunicare, e non è che l'essere con gli altri renda meno intimo il rapporto, tanto parte proprio paradossalmente questi due coniugi vivono più intensamente il loro rapporto dopo che hanno incontrato l'attività terapeutica popolare. Quindi se non era antitetici io non ce lo facevo quando ero avanti il rapporto con te. Sta dicendo che questo marito ti va a che sia una moglie, non so quale sia o dove sia.
E quando avete cominciato a discutere le cose sono cambiate, no? Cioè tu hai capito di aver avuto un atteggiamento sbagliato nei confronti suoi. Voglio dire, questo poi fa sì che, secondo me, insomma, che poi tuo figlio, il maschietto, insomma, cominci a correggere un po' il tiro, ecco, o no?
È abbastanza lover, cioè nel senso che se sua madre non la può quasi soffrire, no? Alla sera lui viene sempre in braccio da me, viene a baciare me, sua madre gli va vicino, la manda via, la respinge, cioè lei di fatto la innervosisce, no? E il bambino, cioè, come puoi dirgli, cioè io ho provato, dico, perché da domani non proviamo a cambiare atteggiamento, cioè cerchiamo. La mamma si è riproposta di stare più calma, più tranquilla, di lasciarti fare più quello che vuoi, così. E tu, allo stesso tempo, devi dimostrarti più gentile con la mamma, così, cioè, ho provato a parlargli.
Ma se vuoi fare mamma mia, ma tu stai cercando di giocare su fai una legge nuova in casa tua.
perché adesso tu stai buonino, così la mamma ti rende tanto, se non fai così la mamma non può fare così. Fammi, la mamma è una creatura come lui, come te. Fammi, la mamma, se c'è i cavoli di traverso li ha, perché il peso della famiglia è suo. Io sono tanto bravino che quando ho finito le mie 8 ore di lavoro mi sento l'eroe che rientra dalla guerra. E per forza adesso ho i momenti da fare i giochini con te, ma a me mi sembra, non lo so, l'idea mia, ma che sia sbagliato di dire, di fare la perorazione al figlio, di dire adesso la mamma ti lascia fare i tuoi comodi, no, se non vale la pena che tu faccia i tuoi comodi, no, li fai. E poi che tu sia qui buonino, no? Questo è un altro paio di domande.
Io volevo dire questo.
No, mi sembra italiano.
Perché Maria è sempre stata sbalorizzata, non aveva mai ragione tutte queste cose qua, no? Io dico, Nando, se tu cominciassi, no, davanti al bambino a dare ragione a tua moglie quando veramente ce l'ha, automaticamente il bambino prende fiducia nella madre. Non che la madre deve dare vite, fai questo e fai quell'altro, però dico, il figlio ha visto sta madre che non aveva mai ragione, il papà che era questo super uomo. Perché è chiaro poi che sceglie il padre, no? Ma la madre sbaglia sempre, il mio modello è il padre, no? Allora dico, le cose da cambiare immediatamente, no? Sono queste qua, valorizzare molto di più la madre, anche davanti ai bambini, soprattutto davanti al bambino che ha bisogno di questa fiducia della madre.
La terapia popolare, penso, è proprio un tentativo di mettere a disposizione degli altri la propria energia e di chiedere agli altri di mettere a disposizione nostra le loro energie, soprattutto quelle energie potenziali, quelle energie che abitualmente rimangono non utilizzate, penso. Una maniera di definire sono quelle infinite, però una maniera che viene fuori il punto da quello che sta succedendo in questo momento mi pare che potrebbe essere questa. Io ho fatto medicina perché ero profondamente interessata ai problemi della personalità umana e prima avevo studiato psicologia nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze e avevo fatto la critica della psicologia che mi era stata insegnata e della psicanalisi. Avevo potuto leggere le opere di Freud ancora non pubblicate in Italia, nell'originale, in quanto che a Firenze c'era un alleato molto importante di Freud, un certo Bonaventura. E ho pensato che la mia soddisfazione nei confronti della psicologia e della psicanalisi derivasse dall'assenza di una conoscenza reale collegata con l'organismo, con l'assenza di conoscenza dell'organismo, e ho pensato che come medico avrei potuto capire, ma qui tanto di mente di scientificità, si affermavano delle cose estremamente contraddittorie tra di loro, non dimostrate, non dimostrabili, e quindi non scientifiche. E soprattutto l'ho visto nella pratica, cioè io facevo politica, conoscevo da vicino perché lavoravo nella fede bracciante, la vita dei braccianti della Canora Modenese e si dà il caso che il mio professore di psichiatria, un certo Gaetano Bossi, era un agrario ferrarese e quindi veniva il padrone che curava gli oppressi, restando un padrone, un gran signore, una persona coltissima, famosa nel mondo, ma assolutamente incapace di capire, costituzionalmente incapace di capire.
Perché questa è la storia di tutte le coppie, no? Da soli c'è il litigio, chiusi all'interno della famiglia. Collettivamente ci sono tanti occhi, tante orecchie, c'è un esame concreto della situazione in cui il litigio si sviluppa e non è più litigio ma è confronto, no? Ecco, volevo che tu, discorso che facevi delle difficoltà che avevi con tua moglie, che sei venuto tu qui, no? Ma il problema era un po' allargabile anche alla Loredana, ai bambini, agli amici vostri. Volevo...
Ho visto proprio questo, che dal momento che alla sera era un litigio continuo, al mattino era un litigio continuo, i bimbi si andavano a schierare con la mamma, cioè andavano, papà va via. Si veniva a casa la sera, magari o la domenica si andava via, di nascosto veniva lì, oh papà, non urlare più con la mamma, andate d'accordo, queste cose. Allora, prima di andare all'ospedale, prima di venire all'ATP, io dicevo, aspetta, allora, se devo fare la litigata la faccio di nascosto, è questo che volevo dire.
Garantito, sei tu.
E questo non volevo dire io.
Perché?
Se avessi saputo perché litigavate, perché avevi dei problemi particolari sul lavoro, perché avevate due mentalità di un certo tipo.
Ma non lo so, cioè, niente, ma io lavoravo
da solo,
ma
non ho potuto capire invece che uno che lavora, perché tu gli dai la risposta, ma che avessero capito il discorso in generale, no? Loro stavano zitti perché li tranquillizzavi, ma non erano tranquillizzati, per bimbi gli andava bene perché gli dava la risposta, invece adesso, anche con la dipinta, torno lì, trovo il modo di comunicare molto di più con mia moglie, a questo punto, cadono tutti i litigi, cioè quando si arriva che si sta per litigare, che l'estate scappano anche ai santi, ci si pensa un attimo, non si litiga. E ben io vedo che sono più tranquilli che prima, ma di molto.
Iniziavo a partecipare all'assemblea e cercavo di convincere mia madre e i miei familiari, una famiglia molto ampia, a venire a parlare, a discutere dei problemi che avevamo in famiglia, che erano veramente grossi. E senza questo filmato probabilmente non sarebbero venuti, perché è stata una specie di validazione che c'era un gruppo valido che poteva aiutarci. Noi avevamo grossi problemi di famiglia, adesso io non vi sto a raccontare perché potrei fare un attimo, però come tutti quelli che partecipavano alle assemblee, conoscendo l'Antonietta, noi stavamo cercando di riprendere in mano un po' la nostra vita che ci era sfuggita, non ci era mai stata data. Chi stava male nella mia famiglia era in realtà mia madre, mia sorella, ma neanche io stavo tanto bene, perché poi comunque i conflitti familiari poi coinvolgono tutti, non è che il cosiddetto malato di mente s'arrangia, cioè coinvolge tutti. Noi siamo sette fra sorelle e fratelli e tutti quanti avevamo dei problemi che facevamo, era quasi impossibile riuscire a comunicare fra di noi e quindi vivevamo in maniera quasi da fantasmi in casa, e per me riuscire a tirar fuori queste cose e sentire Antonietta che diceva guarda che tua mamma guarisce, cazzo, cioè quando c'erano tanti psichiatri eminenti, no, per cui di varie scuole di pensiero, da quelli più tradizionali a quelli di psichiatria democratica, che avevano detto guarda per tua madre non c'è niente, tuo padre forse potrebbe anche salvarsi, ma voi cercate di fare la vostra vita. Invece la nostra vita era proprio quella di riprendere in mano le sorti della famiglia, di cambiarle. Mia madre a 50 anni, dopo aver fatto 7 figli, si è presa su e ha lasciato suo marito e si è andata a fare l'operaia. Quindi ha recuperato in pochissimo tempo una dignità, un'energia, anche perché finalmente vedeva un po' di soldi, che erano una cosa che mancava alquanto in famiglia, ed è stato veramente quello che le è servito poi per smettere di vivere da cosiddetta malata mentale, anche se non era esattamente un'etichettata, non era una che frequentasse clinico via, però era un esaurimento dietro l'altro, tutto un, sempre dei misteri, delle cose che non si capiva un cazzo. Ecco, quindi fare luce sulle ombre, no? Un'assemblea di attività terapeutica popolare poteva essere come una cosa come stasera, magari non c'è il tempo dove ognuno possa dire qualcosa di sé, però, perché siete in tanti, però l'idea era questa, cioè condividere le proprie problemi, le proprie sfighe, non necessariamente quelli più intimi che magari uno voleva dire, però quelle cose che uno cercava di guardare da solo non riusciva a vederle. E per, dopo, con gli occhi di tanti, le esperienze di tanti, si riusciva poi alla fine a fare dei piccoli passi avanti. Non è che vuol dire che dalla mattina alla sera cambi la vita, cambi, poi anche perché molte cose derivano da condizionamenti esterni e da problemi che siamo noi a determinare anche storicamente. Io ho dimenticato di dire all'inizio, ma lo faccio adesso, che noi esprimiamo la totale solidarietà a XM per quello che ha subito e sta subendo, e ci auguriamo che posti come questo vadano sempre meglio, perché sono punti fondamentali di aggregazione non solo giovanile ma sociale e culturale per tutta la città. E non è come si dice nel captatio benevolenze, perché io comunque i centri li conosco, li frequento, alcuni di voi sanno che sono attivo anche per la Palestina, quindi insomma so che c'è la solidarietà anche su questi argomenti. Ecco, io ho finito qua. Se volete fare voi delle domande, ricordo solo una cosa, che una parte molto grossa del lavoro degli scritti di Antonietta sono stati catalogati, grazie soprattutto ad alcune compagne e compagni del gruppo, non a me che ero via, ma e sono stati depositati e sono fruibili, visibili, presso il Centro Studi Movimenti di Parma, che Laura lo sa, tu lo sai, no? per cui questo formidabile mole di documenti sono consultabili, se qualcuno volesse anche studiarli o fare comunque qualche tesi o qualche ricerca e così via, ma soprattutto quello che si può fare da subito è cercare di aiutarsi a vicenda in maniera collettiva, ricominciare a chiamarsi compagne e compagni e dare quello che possiamo dare agli altri in maniera gratuita, in maniera continuativa, in maniera collettiva, cosa che in questa società, in questo momento, ma neanche 30 anni fa era così facile. Perché tutte le difficoltà che Antonietta ha avuto nei confronti del mondo della psichiatria, del mondo medico, e che anche noi come nel nostro quotidiano lavoro di assemblea abbiamo dovuto continuamente affrontare messe negli angoli, ci siamo sempre dovuti creare gli spazi, conquistarli, perché altrimenti nessuno ti regala niente, perché una delle cose che il potere teme di più è che la gente ragioni con la sua testa, che si mettano insieme, che si autogestiscano, che facciano anche della salute mentale un momento di crescita e di condivisione. E noi non siamo contro i farmaci in assoluto, non siamo contro la medicina, siamo perché la gente venga valorizzata nelle cose positive che può dare e quindi metta in comune le proprie esperienze, quelle belle, quelle meno belle, perché poi alla fine siamo tutti in questa benedetta barca che in qualche maniera deve andare avanti. Per cui non è un discorso di consolatorio, è un discorso che sprigiona energie. Ognuno di noi, poi anche fuori dall'assemblea, ha fatto cose molto importanti sia per sé che per gli altri, per cui poi ognuno se vuole lo dice. Io sono diventato abbastanza attivo nel campo delle relazioni internazionali e mi occupo di Palestina con il movimento del boicottaggio e tanti, quasi tutti, quelli che hanno partecipato all'assemblea hanno recuperato voglia di fare lotta e di non pensare solamente al proprio ombelico, ma di pensare a come migliorare la briciola di questo benedetto mondo. Però là che vuol dire una cosa, io sono Raffaele, poi di solito noi ci presentavamo sempre all'inizio dell'assemblea. Fulvia ha parlato all'inizio, Benia, Ermanno, Lalla.
Dico due cose veloci. Cioè, sembra un po' che la psichiatria c'entri e c'entra, ma c'entra come viviamo tutti noi. Per quella che è stata la mia esperienza, il mio problema era che io non avevo nessuna voglia di vivere. Pensavo che diventare adulto fosse accettare delle regole che non mandavano bene, ma non avevo delle alternative davanti, non sapevo. Pensavo proprio che ci fosse solo da accettare il mondo così com'era, con questi rapporti umani che nella mia famiglia erano proprio terrificanti, oppure uno dice, beh, questo mondo non mi va, e quindi io non lo accetto, mi faccio fuori. Questa era la mia situazione quando io ho conosciuto l'Antonietta e l'attività terapeutica popolare, e che ha tante caratteristiche e molte sono state già sottolineate. È gratuita contro il mercato dell'aiuto umano, e è reciproca per evitare la colonizzazione, quindi io ti aiuto ma tu aiuti me, e non c'è uno che aiuta. È collettiva, e su questo mi voglio fermare un attimo, è continuativa, insomma già le sono state dette. Ecco, a me interessa un attimo sottolineare il fatto che è collettiva, che nessuno è terapeuta per suo conto, individualmente, ma solo collettivamente. E lo voglio sottolineare perché io credo che noi che siamo qua, bene o male, abbiamo forse tutti voglia di cambiare questo mondo, ma mentre perlomeno nella generazione nostra di vecchietti c'erano delle grandi idee di cambiamento del mondo, oggi forse si fa più fatica a individuarne. Ma anche quando c'erano queste grandi idee di cambiamento del mondo, non ce n'era mezza sul cambiamento dei rapporti microsociali, micro a livello di famiglia, di piccolo gruppo. Si andava alle riunioni, parlavano solo gli intellettuali, i maschi, se parlava una femmina, lo dico per esperienza personale, ma guarda un po', cioè, capito, era una presa in giro in continuazione. Cioè, non c'era una indicazione diversa. Io forse ero anche, venivo fuori da una famiglia subinternata, però questa idea che io avevo in testa, che si dovesse o accettare un mondo balordo oppure farsi fuori, in fondo forse rispondeva anche un po' all'assenza assoluta di riferimenti diversi. E allora io dico, cioè, il movimento operaio, quando ha cercato di darsi degli strumenti per cambiare il mondo, ha cercato di darseli in modo collettivo. Cioè nessuno, un operaio, uno sfruttato, un qualunque lavoratore, se contratta con il padrone non conta niente, cioè il padrone è lui il coltello alla parte del manico. E io dico, allo stesso modo, per come ognuno di noi vuole vivere, o cerca o prova di vivere, ma che riferimenti ha se non il successo, la bellezza, cioè tutta una serie di canoni che sono quelli imposti dal mercato. Come si fa individualmente a rompere questo muro? Individualmente non ci si riesce, secondo me, o perlomeno nella mia esperienza è stato così. È stato il collettivo, il fatto di discutere insieme, come mai uno ha in testa questo, quando a me mi hanno detto, ma scusa bene, se tu pensi che il mondo sia così baloso, ma perché non cerchi di cambiarlo e di investire la tua vita perché cambi? Oh, a me mi si è scaravoltato il mondo, cioè io non l'avevo mai pensato. Cioè l'idea del cambiamento nella propria persona, nelle persone intorno, io non ce l'avevo, proprio nessuno me l'aveva insegnata. Indubbiamente uno che magari veniva fuori da una famiglia più concreta della mia forse ce l'aveva, ma io no, io non ce l'avevo e me l'hanno insegnata. E io ho capito che è importante, non è importante, noi abbiamo avuto l'assemblea della gente che era stata un manicomio anni, ma abbiamo avuto anche della gente che semplicemente cercava in modo confuso, come ho cercato io, di capire come voleva vivere e avere della gente intorno con cui discutere concretamente, nel concreto. L'Antonietta, mi ricordo, disse una volta, ma raccontò la storia di una ragazza che era stata ricoverata tante volte perché aveva uno zio in casa che la visitava. E questa ragazza venne fuori da questa cosiddetta malattia mentale solo perché la mamma, che era sorda, non sentiva le urla che lei faceva. Allora, fu comprato un apparecchio acustico alla madre e questa ragazza non andò mai più in ospedale psichiatrico. E lei lo raccontava per dire cosa vuol dire che la TP è concreta. Cioè non c'è da andare a rintracciare delle robe interne al singolo, c'è da vedere come vive la situazione, chi ha il potere in famiglia, chi decide. E queste sono cose per le quali non è che occorre una laurea in medicina, psichiatria o quant'altro, perché nel caso mio io l'aiuto grosso l'ho avuto da gente, certo non era laureata, non era mica, cioè era gente come siamo noi tutti qua, cioè che ognuno diceva in base a quel che aveva capito per sé o che capiva della situazione concreta in cui quell'altro viveva. Ecco, io ho cercato di sottolineare questa caratteristica del fatto che la TP è collettiva, perché a me sembra che sia importante, insomma, quando c'è un libro che ha scritto la Gianetta Bernardoni che si chiama Carta Popolare, dove lei proprio dice: quando il movimento operaio ha bisogno di uno strumento, se lo crea. Sì, ripetendo naturalmente, riportando, non si è inventato, riportando quello che Gramsci aveva detto, ma che lei ha attuato nel concreto dei rapporti interpersonali. Un'ultimissima cosa, noi abbiamo messo un po' di energie per archiviare appunto questi documenti che Raffaele ricordava, che sono a Parma al Centro Studi Movimenti, quindi sono pubblici, potete andare a vedere, e abbiamo lavorato a mettere insieme un po' di pezzi presi proprio così, un po' di qua, un po' di là, per fare questa specie di piccola antologia di pezzi dell'Antonietta, che è lì di dietro in vendita. E Franco, che ha molto collaborato a questo libro, spero che vi dica qualcosa in proposito. È un ragazzo timido ma molto capace.
C'è filo, c'è filo, arriva.
Vi ringrazio tutti per le condivisioni stasera, che sono state tutte molto belle e molto stimolanti, e la mia domanda è: quali sono state le problematiche, i problemi maggiori che avete affrontato nella creazione di un percorso simile? nel caso un percorso simile volesse essere riproposto al giorno d'oggi.
Io un po' collegandomi con questa domanda, com'è nato tutto? Cioè, le persone hanno. C'era più una domanda da parte delle persone e quindi la dottoressa ha capito questa cosa, oppure c'è stato un gruppo iniziale che poi si sono arrivate altre persone? Cioè, come si fa in una comunità di persone che comunque non hanno mai pensato a questa cosa, iniziare a incontrarsi un giorno a settimana e pensare di mettere, cioè anche se sono problemi piccoli, comunque parlare ad altre persone magari sconosciute, magari comunque vicini che si conoscono, però com'è nata questa cosa? Com'è possibile? Perché se ci penso al giorno d'oggi anche nel mio quartiere, nel mio paese, non è così scontato neanche saltare proprio vicino di casa, magari quindi immagino iniziare a parlare delle proprie cose, ecco, com'è nato proprio il primo incontro, com'è successo? Grazie mille comunque per tutti.
Guarda, inizialmente c'era già un gruppo di persone che si conosceva e si incontrava presso la Camera del Lavoro, un gruppo del Movimento di Cooperazione Educativa, Gestione Sociale della Salute Mentale, e questo gruppo di persone dopo ha pensato. Naturalmente Antonietta diceva, insomma, iniziamo questo lavoro di dissodamento del terreno sul tema dei rapporti interpersonali tra le persone di un quartiere, perché non ci dobbiamo fare espropriare della capacità nostra di poter aiutarci reciprocamente, di poterci aiutare a crescere e di fare un'assemblea aperta a tutti coloro che hanno a cuore questo, il fatto di aiutarsi a crescere per far diventare questo mondo un mondo migliore. Non, ecco, se uno viene per dire non va bene niente, non vale niente, insomma, non è che sia un'assemblea aperta a tutti e chiunque può venire dentro, no, ci sono delle cose che uno deve accettare prima di partecipare, un minimo. Poi è chiaro, i cambiamenti da fare di ognuno di noi, i casini di ognuno di noi sono stati tanti e ci abbiamo messo anche tanto tempo per tirarci di via di dosso, e nel frattempo magari anche qualche casino l'abbiamo combinato, non è, hai capito? Però credo che se c'è la volontà, la voglia e la buona fede di dire voglio provare a cambiare me stesso, perché non voglio avere dei rapporti dispari, perché non voglio pestare un altro, anche se magari ti può succedere di farlo, capisci? L'importante è mantenere e aver voglia di questo, ecco, perché non ci dobbiamo fare espropriare della nostra capacità di poterci aiutare, perché è questo, no? Adesso se devi derimere, sembra che, cioè, se non andiamo a chiamare un qualche specialista non possiamo più neanche muovere un piede, cioè dico, ma l'uomo è andato avanti per milioni di anni aiutandosi, no? Il discorso di rivalutare anche la pedagogia, cioè proprio come strumento di insieme di crescere e di educarci a vicenda. E questo crea la salute mentale, perché se tu sei più contento, capisci, indirettamente è un modo di prevenzione e di fare terapia, ma non nel senso medico, di terapia nel senso di prendersi cura l'uno dell'altro, nel senso antico greco di terapeuta, come colui che cura un orto, un giardino, che fa crescere bene una pianta, capisci? Quindi tutti noi dovremmo, e il fatto di vedere così tanti giovani che sono venuti, perché evidentemente il tema interessa, ecco, io sono molto felice di questo, vi ringrazio di essere venuti, poi starà a voi vedere in che modo, se c'è qualche cosa di quello che abbiamo detto che potete utilizzare, cioè si può iniziare con dei gruppi di studio intanto, di scambiare le idee, riflettere su quello che magari le cose che ha scritto Antonietta, insomma, si può cominciare anche con poco, cioè non è che lì boom, partiamo, arriviamo, sì, anche noi è stato un, quando siamo andati in quartiere eravamo già in un gruppetto abbastanza, sì, avevamo già fatto delle cose insieme, anche se sono state all'inizio, c'era un po' questa timidezza, forse oggi ce n'è meno, insomma, anche di parlare, di dire, di confrontarsi sui temi personali, quindi, però pian piano poi si è sciolta completamente. Che...
Per non eludere la domanda precisissima tua, allora storicamente, concretamente, allora tu dici che Antonietta conosceva delle persone, il suo stile di lavoro come medico era di coinvolgere le persone intorno alla persona che aveva delle difficoltà, ma si occupava anche lei direttamente di ascoltare e di intervenire. Lo dico perché l'Antonietta era una persona che nella sua professione privata, che ha fatto per molti anni, curava le persone, era medico, era terapeuta, gente andava, ma organizzava intorno, le valorizzava e chiedeva a tutte le persone che erano intorno al soggetto di dare un contributo, di occuparsi di sé, non di aiutare, anche quando c'era necessità. Mia sorella scappava via, si metteva in pericolo e allora si faceva una specie di tam-tam, gli amici, eccetera, le persone si muovevano, le intercettavano, le mettevano in condizioni di non correre pericolo. Quindi, ma questo vuol dire che quando l'Antonietta nei primi anni 70 decise per motivi, insomma, anche concreti, di fare la battaglia, lasciamo perdere le parole, ma di fare il lavoro pubblicamente, andare fuori. Cioè l'inizio era sempre una situazione concreta. E non vi parliamo, raccontiamo, eccetera, ecco, però, perché è giusto che facciamo così, dobbiamo conoscerci un attimo, ma per rispondere, diciamo, per ragionare insieme a te, insomma, a voi, insomma. Un caso concreto, perché cosa succedeva? Nelle sezioni del partito, allora erano delle cose serie, insomma, voi conoscete la storia, insomma, e, o anche in altre situazioni, di, per esempio di carattere sindacale, qualunque si può. Se c'era una persona che aveva delle difficoltà, nessuno se ne interessava. Diceva, vabbè, sta male, non c'è. E allora invece la controproposta nostra era, no, un momento. Non si va avanti se non si prende in considerazione la situazione di questo compagno, di questa compagna, di questa persona, di questo lavoratore, di chiunque. Fermiamoci, di che cosa c'è bisogno? Dice, vabbè, vai fuori di testa, no, un momento, aspetta, chi c'è intorno, cosa possiamo fare? E questo è già un punto su cui si può, non dico organizzare un'assemblea come quella che avete visto, che è il risultato di anni di assemblee, perché quella è del 78, quindi sarà 5-6 anni di assemblee pubbliche prima di questa, e quindi ci vuole naturalmente, ma come posso dire, ciascuno comincia a prendere sul serio anche dei gesti che prima vengono trascurati, oppure si discute e si dice, ma noi possiamo fare di più, possiamo organizzare. Io per esempio mi ricordo che una situazione familiare, quella di Soria, adesso lo dico per i miei compagni, c'era il problema di portare i bambini la mattina a scuola, quindi io mi alzavo presto, andavo e il genitore era andato a lavorare per le 5 e la madre aveva anche qualche casino, cioè io andavo, prendevo i bambini, li portavo a scuola e quando abbiamo sistemato la casa di uno che viveva in un pollaio, viveva in una cosa, allora siamo andati e abbiamo messo a posto. Questi gesti sono concretissimi, ma permettono di dire, bene, troviamoci, andiamo avanti, facciamo qualcosa. Quando tutti noi qui dentro abbiamo delle occasioni di discussione, di assemblee, di così anche di mobilitazione, benissimo, si deve fare, ma ci sono tante situazioni in cui c'è una persona che è un attimo in difficoltà o senza andare a pescare naturalmente, o che si esprime, se ci si ferma un attimo, si discute, si dice cosa possiamo fare, che cosa c'è, come ci organizziamo. Non voglio farla tanto lunga, ma ci sono mille. Se uno sa che può fare, lo fa, e allora anche le persone intorno sono disponibili a dare una mano, senza chiedere delle adesioni preventive. Abbiamo avuto nella nostra assemblea persone addirittura con delle idee anche molto regressive, se non voglio parlare perché non si può dire tutto, ma si può non temere, ecco, e suggerire che la solidarietà può spingersi anche sul piano della